Davide Giacalone, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno Davide, oggi il Corriere della Sera apre con un virgolettato: Putin non ci ha divisi, e ci porta a Washington per l'incontro di ieri tra Biden e Draghi, il Premier, Italia ed Europa per la pace. Il presidente americano dice: hai unito Unione Europea e NATO. Anche in prima pagina su Repubblica la foto di questo incontro, lo studio ovale, il titolo è il patto della Casa Bianca.
Sì, si è fatto un gran discutere, diciamo, preparando questo incontro. Ci sono stati anche molti pezzi, per carità, totalmente legittimi, di colore. Draghi che ha studiato l'MIT, Draghi amico della Yellen, Janet Yellen, che è stata capo della Federal Reserve e adesso è segretario al Tesoro. Draghi e buoni rapporti con Biden. Poi, non guasta, Draghi che parla la lingua e quindi non c'è bisogno dell'interprete. Però tutto questo è il contorno, perché i rapporti fra gli stati non sono mai rapporti personali. Questo lo si lascia in qualche modo spesso credere all'opinione pubblica, ma è un errore profondo. I buoni rapporti personali aiutano, ma non sono la sostanza. I rapporti fra gli stati sono dati dalla storia, dalla geografia, moltissimo dalla geografia. È una pessima cosa che non si studi con attenzione la geografia nelle scuole. La storia, la geografia, l'economia naturalmente. E i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti, o se preferite tra gli Stati Uniti in ordine di grandezza e l'Italia, sono rapporti di reciproca convenienza. Non esiste la prosperità italiana senza l'alleanza degli Stati Uniti, perché non esiste la sicurezza italiana e non esiste per gli Stati Uniti una forte influenza anche sul continente europeo, se non grazie anche all'Italia. Quindi questi sono i cardini. Ieri questo è stato confermato, ha trovato conferma non il rapporto personale tra Biden e Draghi, ma il rapporto storico dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fra gli Stati Uniti e l'Italia. I cardini oggi di questa unità quali sono? Sono tre. Primo, abbiamo un interesse a fermare la guerra per riprendere a negoziare, per riprendere a lavorare, per riprendere a commerciare, fermare la guerra. Secondo, per fermare la guerra bisogna aiutare la resistenza. E terzo, Ucraina. E terzo, la Russia non deve vincere. Sono questi tre paletti. Ed è questa la ragione per la quale abbiamo fornito e continueremo a fornire le armi. Perché se questo non si fa, il negoziato non esiste. E il negoziato non esiste perché una delle due parti collassa, data dalla forza prepotente di una dittatura che ha chiaramente più mezzi e più armi di quanti non ne abbia l'Ucraina. Quindi se vuoi negoziare devi rimanere in piedi. Su questo c'è l'unità totale, ha ragione Draghi. Putin ha perso il giorno 25, ha cominciato il 24, il 25 ha perso quando si è dimostrato che non è stato possibile dividere l'Occidente. Poi da lì alla soluzione sarà lunga, perché, come giustamente in questo caso Biden sottolinea, il negoziato ad oggi non si fa perché Putin non vuole negoziare. Putin non vuole negoziare. Questo è il quadro. Ed è il quadro di un rapporto storico. Dentro questo quadro c'è la libertà e ci sono le democrazie, quindi ci sono anche in casa nostra chi, componenti politiche, che apertamente dicono non bisogna inviare armi all'Ucraina e quindi apertamente si schierano perché Putin e la sua dittatura possa andare avanti in Ucraina. Non mi meraviglia. E sono le componenti del primo governo Conte. Infatti il meno vicino alla nostra storica presenza nell'Alleanza Atlantica.
Molto bella la vignetta di Giannelli di oggi sul Corriere della Sera. Per tornare all'incontro di ieri tra Biden e Draghi, c'è Draghi che, insomma, di fronte a una bandiera americana molto grande guarda Biden e dice 50 stelle, complimenti Joe, io ho addirittura difficoltà a tenerne a bada 5 in Italia, rispetto anche a quello che ci raccontava Davide poco fa. Torniamo sul Sole 24 Ore.
E così, torniamo a parlare della telefonata tra Macron e Xi Jinping. Dicevamo, nelle pagine interne si legge: Macron e Xi, rispettare sovranità dell'Ucraina, cessate il fuoco urgente. E poi le trattative, continua l'offensiva diplomatica dell'Eliseo, così viene definita.
E proprio viene definita in maniera non corretta, perché quella non è l'offensiva diplomatica dell'Eliseo. Certo, diciamo, Macron è ovviamente presidente francese e risiede all'Eliseo, ma Macron, lo abbiamo è il presidente di turno dell'Unione Europea. Allora, per quelli che hanno sempre la lagna pronta, dov'è l'Europa? Chi sta negoziando? Eccola qui, ed ecco il negoziato. Perché il negoziato vero non si fa con Putin, che non vuole negoziare. Il negoziato vero si fa per costringere Putin a negoziare. Quindi da una parte mandi le armi, oltre ai viveri e alle medicine, cerchi di sbloccare i porti per portare fuori il grano e evitare che ci siano paesi dove si muoia di fame, a proposito dei pacifisti, e poi devi cercare di isolare Putin. Allora, ieri, nella telefonata, nell'incontro che c'è stato tra il presidente dell'Unione Europea e il presidente cinese, si fissano due punti. Il primo è che non deve essere messa in dubbio l'unità territoriale dell'Ucraina e quindi la sovranità dell'Ucraina. Uno Stato sovrano, questo è un punto su cui i cinesi stanno molto fermi, uno Stato sovrano non può essere minacciato nella sua integrità territoriale. Secondo, bisogna arrivare al cessate il fuoco il più presto possibile. Questa posizione è l'esatto opposto della posizione di Putin, è l'esatto opposto della posizione della Russia. Ma non avevamo detto, non avevamo saputo all'inizio di questa storia che c'era un'alleanza fra la Cina e la Russia? Ecco, vedete, questa è la diplomazia, l'ottima diplomazia al lavoro. Questo porta alla pace, rendere debole la dittatura che aggredisce. Non porta alla pace sbracare, perché quello si chiama vendersi.
Sono le 7:19 minuti, anche i temi che ci riguardano da vicino, i temi economici come i tassi dei mutui sulla casa. Stiamo andando sulla prima pagina del Corriere della Sera, ancora appunto dopo i titoli già letti, c'è questo di economia: i tassi dei mutui sulla casa superano il 2%, non succedeva dal 2019, i dati sono forniti da Banca d'Italia e Istat.
Sì, naturalmente, diciamo così, è bello il mondo in cui i tassi sono molto bassi. Magari è anche meglio accorgersene mentre questo succede, perché se non è che ogni volta di qualcosa di buono bisogna accorgersi quando lo si perde. Comunque, avendo avuto una politica monetaria molto espansiva, alla faccia dell'austerità, siamo al polo opposto, molto espansiva, e avendo questo portato tassi di interesse molto bassi, nel momento in cui si muove l'inflazione si muovono anche i tassi di interesse, e questo riguarda purtroppo anche i mutui, quindi quello che le persone devono pagare. A questa roba qua non si reagisce prendendo soldi del contribuente senza dirglielo, facendogli ricomparire come debito futuro e buttandoli nell'imbuto che serve a tenere bassi i tassi. Si reagisce utilizzando i soldi che ci sono, e sono una quantità financo eccessiva, utilizzando i soldi per creare le condizioni per crescere più del 2%, cioè crescere più di quanto non cresca il costo del denaro. Esempio, noi abbiamo in discussione alla Camera, in Parlamento, la legge sulla concorrenza. La legge sulla concorrenza è una cosa utilissima a crescere più del 2%. Siamo fermi per quattro cabine al mare. Ma voi vi rendete conto che sono mesi che parliamo di una cosa insensata? Lo stesso paese che fra due settimane comincia a parlare del caro ombrelloni. Allora, quella roba lì, quando sentite dire noi dobbiamo difendere l'interesse di quella rendita, perché è una rendita, beni pubblici dati a quattro soldi per farci palate di soldi, quando sentite dire questa cosa, non è deve dire non mi riguarda, io mi occupo del mutuo al 2%, ti riguarda, perché se vuoi pagare quel mutuo senza soffrire devi crescere più del 2%, e quella roba lì invece ci tiene inchiodati, diteglielo.
Nelle pagine interne del Messaggero, pagine economiche, bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'allarme dei sindaci, gare deserte per il caro prezzi, andrebbero usati 20 miliardi del recovery plan per pareggiare gli aumenti e realizzare i progetti.
gare deserte perché aumentano i prezzi, ci sono quelli totalmente fuori mercato e quindi non partecipano. No, lo precisa bene Matteo Ricci, presidente del sindaco e presidente delle autonomie locali, subito dopo. Ci sono le aziende qua non vengono a fare le gare perché preferiscono il 110%. Volete sapere come si fa a non crescere del 2%? Buttando i soldi come col bonus del 110%. Perché è chiaro che se un'azienda edilizia, gli dico, preferisci stare in un po' a lavorare in un posto dove nessuno si fila quanto cavolo sono i prezzi, quindi ci puoi mettere quello che ti pare, tanto il cliente non è interessato a tenerli bassi, paga lo Stato. Oppure vuoi partecipare a una gara competitiva in cui bisogna star vedere chi è che fa il prezzo migliore? La prima è esattamente così e quindi quei bandi vanno deserti. Motivo di più, perché il 110% va cancellato, è recessivo.
Andiamo sulla prima pagina di Repubblica, dove parla il ministro Garavaglia, il ministro appunto del turismo, per salvare l'estate più lavoratori esteri. Nelle pagine interne dice proprio questo: aumentiamo i flussi di lavoratori stranieri, non si trovano cuochi e camerieri, le regole vanno cambiate, usiamo fondi pubblici per formare subito il personale.
Ha ragione il ministro Garavaglia, ministro del turismo, esponente della Lega, ha ragione. Noi abbiamo bisogno di persone al lavoro, abbiamo tanti disoccupati in Italia, li paghiamo perché rimangano disoccupati, non hanno intenzione di andare a lavorare, quelli che hanno intenzione di andare a lavorare non hanno la formazione per poterlo fare, prendiamo le persone che vengono dall'estero e li mettiamo a lavorare. C'ha ragione. Adesso con calma, però, se riesce ad andarlo a raccontare a quelli cui la Lega, il suo partito, ha raccontato l'esatto opposto, ma mica solo la Lega, attenzione, tutti, perché se voi prendete il documento di economia e finanza che ogni anno viene prodotto, ogni anno in quel documento di economia e finanza c'è scritto che l'Italia ha bisogno tra i 165 e i 170 mila immigrati in più ogni anno, se no non reggono i conti del welfare. Poi dopodiché quei governi, quindi fanno sostanzialmente tutti, diciamo così, quei governi fanno dei decreti flussi, 20, 25 mila, poi se salgono di 5 mila c'è la protesta naturale della Lega e dice: ah, sono troppi! Ministro Garavaglia ha perfettamente ragione, prendiamoli fuori, però lo dica adesso a quelli che hanno votato il contrario.
Alle 7:29, altro argomento viene trattato in modo diverso a seconda dei quotidiani da cui andiamo ad estrarlo. Partiamo dalla Repubblica. Molestie degli alpini, l'ira di Guerini, arriva la prima denuncia ai carabinieri, e poi andiamo sulla Verità che ce l'ha in prima pagina: molestie senza denunce, alpini traditi da Guerini. Sull'argomento peraltro mi permetto di consigliare il Grammellini di questa mattina sul Corriere della Sera, perché in poche righe racconta qualche cosa che forse vale la pena di essere letto. Davide.
Ma sai cosa dire? Intanto appunto la Verità dice non ci sono denunce, nel frattempo erano arrivata una, due, non so, quello che sono. Le denunce sono importanti perché questo si accertano come sono andati i fatti. Bisogna stare attenti a che il verbo denunciare non diventi. Leggo per esempio sul Corriere della Sera un rigolettato di una ragazza che andavo al lavoro e mangiavo un gelato, un alpino mi ha fatto cadere il cono, un altro mi faceva smorfie disgustose con la lingua. No, per carità, voglio dire, può anche se raccontarlo ai carabinieri, non so l'effetto in casero, ma il concetto qual è? Se ci sono reati vanno perseguiti, il resto non è che può essere tutto quanto così pompato. Ieri ho letto con orrore che le hostess che hanno aiutato l'evento a Venaria, posto splendido, andato a visitarlo, la Reggia di Venaria, molto interessante.
L'Eurovision.
Per Eurovision, sì. Dice, siamo state molestate dai ballerini. Io non so se l'Italia ha bisogno tutti quanti di una dose abbondante di bromuro ogni volta che si esce di casa, o forse, ma forse anche, bisognerà cominciare a esprimersi in maniera un pochino più appropriata, perché non è che qualsiasi cosa. In ogni caso, le molestie sono un reato, non rilasciate interviste, non fate i post, andate dai carabinieri o in questura e fate le denunce. Occhio, perché poi c'è anche il fatto che qualcuno potrebbe controdenunciare dicendo mi hai diffamato.
Ecco, possibilmente le denunce subito, perché dopo anni magari uno nel caso degli alpini, no? Poi rischia magari di non ricordarsi bene come siano andate le cose. C'è anche il diritto di andarsene. Se tu fai la hosta e se ti senti molestata, prendi e te ne vai e vai a
fare denuncia.
Se è un reato denuncia,
è perseguibile. Se è un umore.
Allora Davide, in quest'ultimo minuto che ci resta, dalla prima del Messaggero, la cronaca ieri ci ha regalato questa notizia: gli sciacalli del Covid, colpo alle cosche che inquinano Roma, rilevavano con la forza le aziende in crisi, le intercettazioni in cui dicono siamo pronti alla guerra.
ma è grandioso, sta su quasi tutti i giornali con più o meno rilievo. Dicevano, facevano, costringevano, cioè, non imparate a usarlo il dubitativo, neanche l'esperienza. Questi giornalisti che sono quelli, i pistaroli da 20 anni, 30 anni, voi ve le ricordate l'ultima volta Mafia Capitale? No, perché io mi permisi di dire che non è che per essere un'organizzazione criminale, un'associazione a delinquere, deve necessariamente essere mafiosa. Sottovaluti il tema, quando qualche svalvolato dice complice dei mafiosi. Non c'era l'associazione mafiosa. Quello, il passaggio precedente su quei bar era un'altra questione relativa alla delinquenza organizzata. È stato confiscato tutto e poi in Cassazione è stato restituito tutto. Quindi prima di dire fatto, detto, anno, qua, là, aspettiamo un attimo di sapere come. Quella è l'ipotesi d'accusa. Sto dicendo che sono innocenti? Non lo sto dicendo io, lo dice la Costituzione. Quello che io sto dicendo, ma insomma da molto tempo, vorrei sapere in tempi ragionevolmente brevi se quelli che hanno arrestato sono dei criminali oppure se è siamo al terzo giro di accuse apodittiche e poi di cui la procura è incapace di dimostrare. Spero che la procura abbia fatto bene il loro lavoro, lo spero da cittadino, ma lo voglio sapere da un giudice, non da un giornalista che prende la nota della procura e la trasferisce sul giornale senza neanche avere la capacità di utilizzare i verbi in modo tale da dire parrebbe.
7:33 minuti, anzi 34, termina qui la rassegna stampa di oggi con Davide Giacalone, ci ritroviamo domani, grazie e a presto.
Grazie a voi e buona revisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
E lo facciamo come di consueto ogni mercoledì, anche questa mattina è con noi oggi Matchplat, un'azienda specializzata nella progettazione di piattaforme per analisi di mercato che aiutano le aziende ad investire. Nata a Brescia nel 2017, ha sede operativa a Bergamo ed è in continua espansione. Ci ha raggiunto in studio questa mattina l'HR Manager di Matchplat, Michela Della Vite, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie anche a Confindustria per l'opportunità di parlare oggi.
Allora, cominciamo a parlare dell'azienda, ci porti dentro questo mondo, di cosa vi occupate nello specifico, dove sono le vostre sedi, insomma presentiamola.
Allora, Matchplat si occupa di analisi e di ricerche di mercato per il mercato B2B appunto in tutto il mondo, quindi noi fondamentalmente quello che facciamo è aiutare i nostri clienti a ritrovare nuovi partner, per esempio clienti, fornitori, distributori in tutto il mondo, avendo la possibilità di avere appunto un database di aziende appunto mondiale, riusciamo a supportare quello che possono essere per esempio magari un'azienda metalmeccanica piuttosto che aziende della gomma, della plastica, appunto a ritrovare oggi il cliente, domani il fornitore o nell'esigenza poi comunque.
Siamo alle posizioni aperte, allora quante persone cercate e che profili devono avere?
Allora, in realtà noi abbiamo un tasso di crescita molto alto in questo momento, considerando che l'anno scorso eravamo circa 15 persone all'inizio dell'anno, quest'anno siamo già in 50. In realtà cerchiamo un po' su tutto diciamo il ciclo produttivo dell'azienda, quindi cerchiamo dal dipartimento commerciale, delle figure di account, cerchiamo delle figure che si occupino del post vendita, quindi del customer service, su queste due figure siamo intorno alle 15 unità. Totali,
sì.
Cerchiamo anche però nel dipartimento tecnico, quindi figure di analisti, che sono figure anche molto nuove sul mercato del lavoro, e come sempre il cliché degli sviluppatori del software, che
è fondamentale per voi,
che
no?
Cercano tutti,
certo,
ecco.
Che cercano tutti. A proposito di questo, poi ti chiediamo magari appunto come diventate attrattivi rispetto ai competitor, per esempio, però mi incuriosiva molto perché parlavi di estero e ti volevo chiedere, Michela, com'è la situazione oggi, perché si sente insomma parlare di difficoltà in giro per il mondo, insomma manca la materia prima,
esatto.
Mancano i fornitori di materia sì. Prima, come state vivendo questa situazione, che cosa osservate dal vostro punto di vista?
Allora, dal nostro punto di vista effettivamente, come dicevi, la richiesta più grande ci arriva appunto dai nostri clienti, appunto la ricerca di materia prima, la ricerca di nuova fornitura eccetera. Noi grazie allo strumento riusciamo appunto a supportare i clienti e le aziende in questo senso, quindi con grazie al nostro algoritmo di intelligenza artificiale, alla piattaforma, riusciamo appunto ad andare un po' a coprire questa esigenza di materia prima appunto che c'è in questo momento.
Leggevamo che c'è una grande presenza di giovani in azienda. È importante che i nuovi candidati abbiano comunque un'età, per esempio so che avete il 65% di under 35, è bene che siano anche loro abbastanza giovani oppure c'è anche più spazio?
Allora, noi abbiamo spazio un po' per tutti, diciamo che passiamo da il ventenne neolaureato, arriviamo alla persona sopra i 50 anni, anche sopra i 55 effettivamente, quindi diciamo che siamo un po' aperti a tutte le fasce d'età. L'azienda ha un'età media molto giovane effettivamente, quindi siamo intorno, come dicevamo, ai 30-35 anni.
Capitolo formazione, capitolo ricerca dei giovani, collaborate magari con qualche università, con qualche istituto di formazione, c'è una struttura di formazione interna, qualche percorso che voi avviate?
Allora, noi da un punto di vista di formazione interna siamo molto attenti, basti vedere il fatto che anche tutti i percorsi di crescita sono avvenuti internamente, quindi tutte le figure di team leader che abbiamo in azienda sono cresciute proprio all'interno dell'azienda stessa. Da un punto di vista di informazione invece permettiamo quindi ai dipendenti appunto dell'accesso per esempio ai data analyst, a delle piattaforme di formazione online oppure a delle lezioni che facciamo tenere da degli esperti appunto di settore. Facciamo molti anche incontri interni piuttosto che anche di formazione appunto tenuta direttamente da un dipendente magari sugli altri, quindi siamo molto attenti anche da questo punto di vista a questo aspetto.
Quindi, date spazio ai senior verso gli junior.
Esattamente, ovviamente. Sì, assolutamente. Chiaro. E per quanto riguarda invece i percorsi legati all'università, siamo molto attenti anche al discorso degli stage curricolari, quindi per permettere alle persone, e abbiamo la fortuna che poi tutte le persone che sono entrate in stage curricolare sono rimaste in azienda.
Sono rimaste, sì. Quindi è un bel dato. Dicevamo appunto come diventare attrattivi, per esempio questo è un tema, no? Quello,
certo,
che dicevi, chi entra lì a fare uno stage curricolare è rimasto, quindi abbiamo già un buon inizio. Che altro può attrarre da voi queste 15, 20, 30 figure?
Diciamo che ci siamo mossi un po' anche al passo coi tempi, effettivamente, quindi per noi, per esempio, lo smart working è un tema, un benefit, tra virgolette, diciamo anche da un punto di vista principale, quindi permettiamo al dipendente fra il 40 e il 60% di smart working a settimana, mentre nel dipartimento software, appunto per venire incontro anche alla mancanza di profili, abbiamo una politica anche di full remote, quindi persone che lavorino anche 100% da casa. Per esempio un nostro dipendente è di Latina, quindi lavora serenamente. Chiaro. Poi chiaramente in sede hanno tutti la loro scrivania per quando vogliono venire.
Assolutamente. Se non li avete buttati fuori,
assolutamente no.
Insomma, www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica se volete mandare i vostri curriculum e candidarvi. Le posizioni aperte l'abbiamo detto. Noi ringraziamo Michela Della Vite, HR Manager di Matchplat. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi per l'opportunità.
Ma ti lasciamo qua ancora un istante perché qua c'è un'abitudine, c'è la chiusura con il Don.
Buongiorno Don Antonio.
Eccolo, stamattina sono cattivo.
Aia.
Cosa
più di
c'è?
Noi.
Vai Don.
L'uomo è un vocabolario di vizi.
Di vizi?
Di vizi?
Vizi, senza i.
Aia, l'uomo è un vocabolario di vizi.
E le virtù no?
È un decalogo di virtù.
Ah, ok.
Un decaloghino lì.
Poche virtù e un sacco di vizi.
Ciao Don, a domani.
Ciao.
Parliamo di una bella iniziativa che si è svolta ieri a Cuneo nell'ambito della rassegna La Generazione delle Idee per i 30 anni di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Ieri l'evento Dialoghi sul Talento ha partecipato, è stato un protagonista assoluto anche il maestro Andrea Bocelli, che si collegherà tra pochi secondi con noi. Intanto abbiamo in linea Ezio Raviola, presidente di Fondazione CRC. Gli diamo subito il buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi e grazie per avermi cercato.
Allora, cominciamo a fare un bilancio dell'evento di ieri, partiamo da qui.
Beh, è stato un bilancio molto positivo, abbiamo avuto oltre 2.000 ragazzi che hanno potuto partecipare a un evento importantissimo per il nostro territorio, un evento che era dedicato al talento. Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte di tutti i ragazzi a quelli che sono stati gli argomenti trattati. Noi come Fondazione CRC quest'anno festeggiamo i nostri 30 anni e sicuramente guardiamo quello che è stato fatto in tutti questi anni, ma lo sguardo che abbiamo è quello del futuro, e il futuro è sicuramente nelle mani dei nostri giovani, nelle mani del talento dei nostri giovani. Quindi era importante per noi dedicare questo evento con uno dei più grandi talenti al mondo, ovvero il maestro Andrea Bocelli, sicuramente l'artista italiano più conosciuto e più apprezzato al mondo.
Al mondo, tra poco lo sentiamo. Intanto però andiamo avanti con lei, Raviola. Questo è solo uno degli esempi di sinergia tra voi e la Fondazione Bocelli, perché voi avete un obiettivo importante, che è quello di fornire supporto e occasioni di crescita ai giovani di paesi che si trovano in particolare difficoltà. Immaginiamo che continuerete a portare avanti questo progetto.
Assolutamente sì, questo è un progetto che insieme alla Fondazione Andrea Bocelli faremo su Haiti. Abbiamo pensato di fare un enorme contributo per oltre 2000 ragazzi sicuramente più sfortunati di noi. Grazie al contributo che faremo come Fondazione andremo a comprare degli strumenti che, in modo tale che loro possano studiare e possano anche allargare quello che è il loro talento. E quindi io penso che la giornata di oggi sia stata una giornata fantastica, che ha contribuito, oltre a far crescere il nostro territorio, i nostri giovani, aiuterà anche ragazzi meno fortunati di noi a poter studiare e a poter magari apprezzare il loro talento.
È così, è così. Grazie allora Ezio Raviola per essere stato con noi, presidente della Fondazione CRC. Grazie, a presto.
Grazie mille a voi e buona giornata a tutti.
Allora, come promesso, si è collegato con noi il maestro Andrea Bocelli. Buongiorno, bentornato su RTL.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno. Buongiorno Bocelli. Senta maestro, lo chiediamo anche a lei dal suo punto di vista, come è andato l'evento, che cosa ci comunica l'entusiasmo, cosa ci comunicano l'entusiasmo e la voglia di raggiungere obiettivi di questi ragazzi?
Ma questo tipo di incontri sono sempre molto emozionanti, perché i ragazzi hanno, a mio parere, bisogno di essere ascoltati, e quando noi li ascoltiamo impariamo da loro a nostra volta molte cose. Quindi si instaura sempre un rapporto che definirei quasi affettuoso.
E così, questo programma, lo accennavamo in apertura, si chiama La Generazione delle Idee, è stato proprio realizzato in collaborazione con il Festival Collisioni. Ma oggi, guardando ai giovani, maestro Bocelli, bastano le idee per avere successo, oppure conta magari trovare di più qualcuno che ci crede in queste idee?
Ma guardi, il talento è un dono del cielo, non lo si può coltivare, ma bisogna che sia stato seminato dalla nascita, non è una cosa. Però il talento va inteso a 360 gradi, perché non si può parlare di talento soltanto nel caso dell'arte canora o figurativa o che so io. Cioè, il talento è anche quello dell'idraulico che ci viene ad aggiustare il tubo dell'acqua quando siamo in emergenza, no? In quel momento lì ne abbiamo estremo bisogno e lo ringrazieremo con non so quale trasporto. Quindi talento significa, secondo me, dare ciascuno di noi il meglio che abbiamo, e quindi dare il nostro contributo. Questo è l'aspetto fondamentale, e i ragazzi devono imparare questo, che non i talenti non sono soltanto quelli celebrati dai mass media o quelle cose che si sognano fin da bambini. Il talento è una cosa che va intesa in senso generale, è la capacità di rendersi utili, questo è il talento.
E forse, come dire, in un momento storico come quello che stiamo vivendo è ancora più necessario saper scorgere il talento anche dalle piccole cose, dai lavori davvero di qualunque tipo. Al termine di una pandemia, per guardarci intorno, ci siamo trovati, e la stiamo raccontando, alle prese con una guerra in Europa. Come sta vivendo lei questo periodo?
Male, come tutti coloro che psicosomatizzano la sofferenza altrui, no? Io credo che, ho sempre detto anche ai miei figli insieme alla famiglia, che ogni litigio è un incidente intellettuale, no? Quindi questo va esteso naturalmente alla guerra, dove è ancora più vero questo qui. Cioè, l'uomo che litiga è un uomo che per qualche istante ha smarrito la ragione, perché ci sono sempre ottime ragioni per evitare un litigio, insomma.
Sempre così. Siamo quasi in chiusura, e ovviamente però non possiamo non chiederle, maestro dell'Eurovision Song Contest, quest'anno non basta dire tifo per l'Italia, perché non ci sono solamente Mahmood e Blanco, sappiamo che insomma la competizione è ancora più agguerrita, c'è anche Achille Lauro per San Marino. Lei lo seguirà, e se sì, per chi tifa?
Non so se riuscirò a seguirlo, perché difficilmente ho la libertà di trascorrere le serate come vorrei, ma io tifo per il migliore, insomma, quello che riuscirà a trasmettere maggiore emozione.
Giusto.
Il pubblico non si compra, il pubblico è imparziale. E quindi, come si dice in questi casi, vinca il migliore.
Allora, intanto grazie per tutti i messaggi che è riuscito a trasmetterci questa mattina, maestro, la ringraziamo, a presto e buona giornata.
Buone cose, arrivederci.
Ci colleghiamo subito con il Foro Italico a Roma, dove si stanno giocando in questi giorni gli internazionali BNL d'Italia, e allora ci colleghiamo con il nostro corrispondente da lì, Paolo Pacchioni. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Eccoci, buongiorno, ben ritrovati da Roma.
Rieccoti, allora partiamo subito da questo Yannick Sinner, che è stato assolutamente protagonista ieri.
Beh sì, Yannick Sinner è il tennista italiano più atteso in questa edizione degli internazionali BNL d'Italia, perché Berrettini, enfant du pays, ragazzo di Roma, finalista dell'ultima edizione di Wimbledon, come sapete è assente per infortunio. E Yannick Sinner ieri sera ha giocato da protagonista il suo primo match qui al Foro Italico in questa edizione, ha vinto sbarazzandosi senza problemi in meno di un'ora e mezza dello spagnolo Pedro Martinez, battuto in due set 6-4, 6-3 in entrambi i set. Sinner è partito bene, è partito forte, ha subito strappato il servizio all'avversario e ha conservato poi quel vantaggio che gli ha consentito di vincere la partita, ripetiamo, senza troppi problemi. Si vede che il ragazzo ha talento, ogni tanto si perde in qualche giocata semplice, vuole magari strafare e quindi commette qualche errore, però insomma la partita di ieri ha confermato che Sinner qui a Roma può essere protagonista.
Paolo, guidaci tu nella giornata di oggi, che cosa spicca nel programma?
Eh sì, ci sarà un derby italiano questa sera alle 19 sul campo centrale, perché Sinner affronterà Fabio Fognini, che è l'altro azzurro sopravvissuto alla tagliola del primo turno. Un peccato, perché uno dei due dovrà essere eliminato, però c'è il risvolto della medaglia, uno dei due sicuramente sarà agli ottavi di finale. Naturalmente Sinner, che è più giovane, più fresco, più brillante, parte favorito, ma attenzione, perché Fognini comunque anche l'altra sera ha dimostrato di essere in ottima condizione. Staremo a vedere. Peraltro Fognini è un grande tifoso dell'Inter, forse vorrà insomma giocare questa partita in fretta, perché alle 21 poi allo Stadio Olimpico, che dista poche decine di metri dal Foro Italico, si gioca la finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus, e chissà se Fognini, peraltro accompagnato dal figlio, anche lui tifoso nerazzurro, farà in tempo a fare una corsa, entrare allo stadio e poi vedere anche la partita di calcio.
Sarebbe tanta roba, vincere lì, poi vincere di là, insomma, va bene, va bene.
Con la maglia dell'Inter sotto, deve solo cambiarla.
Ciao Paolo, a domani.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao a tutti, a domani.
È una settimana speciale per l'Eurovision e anche per noi di RTL 102.5, che il nostro news è durante tutta la giornata. Ci colleghiamo anche coi colleghi di Radio Immaginaria, sono tornati anche questa mattina, subito li salutiamo. Sassa, buongiorno.
Ciao, buongiorno, che onore essere chiamati colleghi, non colleghi, so se siamo all'altezza.
Vabbè, insomma, avete certo una cuffia, un microfono e siete freschi, giovani, va benissimo colleghi, lo faccio anche con Viola e Matilde, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora Sassa, partiamo da te, perché ieri abbiamo ricevuto una soffiata, abbiamo ricevuto anche insomma del materiale che ci ha fatto capire che avete avvistato, incontrato Blanco.
Sì, infatti ieri insomma ci eravamo detti che avevamo questa missione, cioè riuscire ad incontrare Mahmood e Blanco. Nessuno sapeva dove fossero, abbiamo bussato alle porte di tutti gli hotel, però non li abbiamo trovati da nessuna parte, fino a quando siamo stati all'Euro Village. Ad un certo punto il nostro regista, infatti neanche noi siamo riusciti a vederlo, però il nostro regista sì, ha visto Blanco, che era proprio dietro nel backstage dell'Euro Village per salutare i ragazzi dell'Orchestra Sinfonica Giovanile dell'Ucraina. ed è stato un momento molto, molto bello. Si sono salutati, si sono scambiati qualche parola. Lui si è un po' scusato per il suo inglese. Tra l'altro, io ho il video, quindi poi se volete ve lo inoltro, così potete condividerlo con chi volete. Insomma, è stato bello che almeno qualcuno di noi è riuscito a vederlo. E tra l'altro, ci siamo un po' informati in giro. Abbiamo visto che Brividi per adesso è la canzone più ascoltata tra tutte quelle che ci sono all'Eurovision.
Certo, quindi insomma, orgoglio patrio, bene bene, quindi missione compiuta. Io andrei al volo anche da Viola, perché so che insomma tu ieri hai seguito in maniera puntuale tutta la semifinale. Noi diciamocelo, verso le 10 già purtroppo stavamo un po' dormendo, però
va bene. Anche io, ecco. Devo ammetterlo.
Va bene, però Viola, raccontaci un po' com'è andata ieri.
Allora, ieri è stata una serata un po' introduttiva, ma è stata comunque apprezzata tantissimo, soprattutto il trio Cattelan, Mika e la Pausini. È piaciuto tantissimo anche con il vestito della Pausini, che era veramente brillantissimo in fucsia. E si sono esibiti i primi 17 semifinalisti, ne sono passati solo 10. È partito il televoto subito dopo tutte le esibizioni, quindi non è come Sanremo che parte da subito, ma subito dopo tutte le esibizioni, e si sono esibiti, come sappiamo, Dardas con Bandy Medassi e Sophie and the Giants, Diodato, la band che rappresenterà la Francia alla finale, e i nostri Mamou de Blanco.
Bene, allora andiamo un attimo invece da Matilde sì, per capire, al di là di Brividi che, come dire, ormai dopo averla sentita a Sanremo e in radio la conosciamo a memoria, la qualità degli altri brani, che cosa ci dici su questo? Che qualità hai trovato?
Allora, innanzitutto piacere, mi chiamo Matilde Joplin, qui per Radio Immaginaria, e per gli altri brani io ho avuto, diciamo, una preferenza verso quello della Grecia, che ho anche ascoltato appunto nella versione studio, e si chiama Die Together, yeah. E secondo me è veramente molto bello, ma anche quello dell'Ucraina ci è piaciuto molto, vero Viola? Veramente tanto. E quindi per ora questi due direi che sono i miei favoriti, oltre ovviamente a Brividi, che è il nostro orgoglio.
Immaginiamo. C'è ancora Lauro da ascoltare, evidentemente, che però si presenta per la Repubblica di San Marino. Attendiamo anche lui.
Sì, vedremo, lo vedremo domani sera, vediamo. Si parla di questo famoso toro meccanico, insomma, vedremo che cosa ha da offrire.
Ecco, Sassa, che cosa prevede il programma di oggi?
Ah, allora, noi quello che faremo oggi sarà sicuramente andare all'Eurovillage, perché lì succedono un sacco di cose, si possono anche trovare magari delle nuove scoperte, cioè dei nuovi cantanti, delle nuove band che ancora nessuno conosce, e poi magari chissà l'anno prossimo attraverso il festival, attraverso l'Eurovision, diventano famosi. Anche lo stesso Blanco, noi l'avevamo intervistato quando insomma ancora suonava nella sua cameretta, quindi insomma noi saremo lì per trasmettere tutto quello che succede, anche perché l'Eurovillage è un'occasione per conoscere altri ragazzi di altri paesi europei che sono venuti proprio qua per vedere l'Eurovision, e poi faremo altri collegamenti insomma insieme a voi per raccontarvi
durante
tutto
la giornata
che succede.
Non vediamo l'ora, esatto. Vi aspettiamo, ci state raccontando davvero l'Eurovision con anche tutti questi particolari, no? Anche questi dettagli che ovviamente colorano tutto il racconto. Non dimentichiamoci tra l'altro una cosa che non sanno proprio tutti, che non è possibile votare per i propri connazionali, per esempio, quindi gli italiani non possono votare per gli italiani, insomma avremo modo di approfondire. Sassa, Viola e Matilde, detta Matilde Joplin, ricordiamolo, di Radio Immaginaria, grazie per essere state con noi.
Grazie a voi, ragazzi, grazie a voi.
Grazie. Ciao. Sassa, vi divertite anche un po' al netto del lavoro che fate? Bene.
Tantissimo, ci divertiamo veramente tanto, poi per fortuna che adesso è arrivata Matilde Joplin, che è l'unica intonata in mezzo ad un brano che
canta.
Siamo noi.
Meno male.
E quindi può un po' cantare.
Quindi
sì.
Adesso colazione come ieri, giusto?
Adesso assolutamente
colazione.
Posso fare gli auguri a Carlo, che è il nostro speaker, compie gli anni oggi.
Ci uniamo anche noi.
Ciao, auguri Carlo. Quanti ne compie? 17?
No, ne compie 16.
Ciao, giovanissimo. Auguri. C'è anche il giornalista e conduttore, insomma conduttore di Fuori dal Coro su Rete 4, Mario Giordano, che è tornato a trovarci. Buongiorno direttore, bentornato.
Buongiorno a tutti. Il conduttore l'hai detto con un'aria un po' stranita.
No, okay. Assolutamente. Volevo citare il programma, insomma, ho fatto un attimo. Allora,
ma non puoi inibito, perché mi hanno detto che devo stare fermo lì, io non ci sono capace di stare fermo.
Sono le regole della nostra regia, dei nostri registi. Allora, sei in libreria con Tromboni, tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca, edito da Rizzoli, eccolo qui per chi ci segue in radiovisione. Chi sono questi Tromboni, direttore?
Vedi, ho portato un oggetto.
Per chi ci segue solo in radio,
ma è una trombetta, Mario
Giordano ha appena preso una trombetta e l'ha suonata.
Suonano le trombe in questo periodo, no? Sono tutti lì a fare applausi e io invece suono i tromboni, cioè quelli che si fingono esperti ma soltanto per fregarci, perché vedi, è giusto prendersi, noi ce la prendiamo anche voi, vi sento sempre, è giusto, il Davide Giacalone ce l'ha giustamente con gli incompetenti sempre, perché bisogna stare a te, ma gli incompetenti sono abbastanza facilmente riconoscibili, il problema è quando ci sono i competenti che usano la competenza per fregarti. E i più grandi danni li hanno fatti gli esperti. Io ricordo nel libro, dal grande economista Fischer, che disse le quotazioni della borsa sono stabili, era il 1929, l'ottobre 1929, quando poi la borsa crollò in modo drammatico, il più grande esperto di navigazione disse le nostre navi sono inaffondabili, ed era così esperto di navigazione che lo fecero comandante del Titanic.
Esatto.
E si sa come è andata a finire. Sì. Un grande scienziato, von Neumann, nel 1956 ha scritto: l'energia tra qualche anno sarà gratuita e a disposizione di tutti come l'aria che respiriamo. Vorrei mandargli la mia ultima bolletta a questo esperto. Allora dico: attenzione agli esperti.
È così, ma c'è una tipologia più pericolosa degli altri oppure in generale?
No, io faccio varie categorie, guarda, prendo di mira anche la nostra categoria, quella dei giornalisti, quelli che si impalcano a fare i giudici delle fake news altrui, che poi magari non sanno, dico, un grande, uno del ex direttore del TG1, oggi membro della commissione anti-fake news europea, ha dimostrato in diretta TV di non conoscere l'articolo 1 della Costituzione. Quindi, insomma, voglio dire, ci sono i giornalisti, secondo me uno dei più dannosi sono gli economisti. E io faccio molti racconti di questi super commissari, no, che arrivano per risolvere le crisi aziendali, poi escono loro con ampie parcelle, magari distribuiti soldi a varie persone, e gli operai in mezzo alla strada. Allora io dico, gli operai sono ignoranti magari, non sanno le cose, però se io dovessi affidare il mio portafoglio, lo affido più volentieri a un operaio che è uno di questi super commissari che sta pagando.
Ecco.
Allora,
cito molti esempi concreti.
Infatti, poi sono molto curiosa perché ci sono i tromboni di tutto, dell'ambiente, della giustizia, della bontà. Cioè, ancora regalacene ancora uno.
Ma sì, guarda, ce ne sono tantissimi. Ci sono, per esempio, i tromboni dell'ambiente, quelli che ci dicono che chi è che non è a favore dell'ambiente pulito? Però molto spesso dietro l'ambiente pulito ci sono gli affari sporchi, e per esempio dietro l'energia pulita ci sono stati grandissimi affari. Allora anche qui io sbugiardo con nomi e cognomi tutti quelli che nel nome dell'energia pulita, di cui siamo tutti favorevoli, però quelli che la usano invece per altre cose. Oppure un altro mio bersaglio storico, ho fatto un'indagine con alcuni nomi e cognomi, quelli che mi stanno un po' più antipatici sono i tromboni della bontà, perché usano una cosa meravigliosa che è la solidarietà. Gli italiani anche in queste settimane, in questi mesi, hanno dimostrato un cuore grande, dimostrano sempre un cuore grande. Allora chi usa la bontà e in nome della bontà si presenta come buono, io sono il buono, difendo, e poi magari spesso, a volte addirittura con la tonaca di un prete o col nome di una onlus, il nome dell'etica, della solidarietà, truffa gli italiani, ecco, questo secondo me è quella cosa che mi fa arrabbiare di più, uno dei capitoli, insomma, che mi ha fatto ribollire più sangue nelle vene.
Ne hai messi tanti di tromboni, hai messo anche i virologi, non tutti, quelli che fanno le star, poi hai messo i politicamente corretti a tutti i costi, quelli che massacrano Dumbo, che vogliono massacrare Pippi Calzelunghe, c'è anche un bel capitolo, insomma una parte di questo libro dedicato a quelli. Beh, siccome li citi con nome e cognome talvolta, quanti messaggini hai già ricevuto di questi protagonisti che citi?
Tanti cominciano ad arrabbiarsi, ma è un classico dei miei libri, fare arrabbiare tante persone, però spero anche far interessare tanti altri. Io faccio come sempre, questa volta ho fatto anche proprio l'indice dei nomi, quindi potete prendere l'indice e vedere nomi e cognomi, perché mi piace non essere generico. Io lo dico sempre, voi mi conoscete bene, siamo amici da tanto tempo e lo sapete, a me piace non fare denunce generiche, perché io scrivo questi libri e qualcuno dice tu denunci le cose che non vanno. Sì, io denuncio le cose che non vanno perché io sono un inguaribile ottimista e io sono fiducioso, io sono convinto che gli italiani siano un popolo straordinario. Allora fare denunce non generiche, ma con nomi e cognomi, denunciando le cose specifiche, significa non sparare nel muro, denunciare le cose non vanno con la speranza proprio di far andare meglio e di evitare fregature. Spero che possa essere anche un piccolo manuale di autodifesa, come distinguere i tromboni che ti stanno fregando, come individuare.
Si chiama proprio così, Tromboni, tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca, edito da Rizzoli. Grazie Mario Giordano e la sua tromba a questo punto.
Vai, rifaccela.
Rifaccila, chiudiamo con la tromba.
Ecco qua.
Ciao. Niente.
Ciao direttore.
Non Stop News termina qui, a domani dalle 6 alle 9. Ciao, grazie Giusy Legrenzi.
Naturalmente Enrico Galletti
e Massimo Lonigro. A domani, ciao.